viene indicato il cammino della conversione oggi e con la consapevolezza della nostra bassezza chiediamo perdono al Signore all'inizio della nostra Eucaristia.
Al versetto 13. Guai a te, cosa di se a Tiro e a Sidone fossero venuti i prodigi che avessero in mezzo a voi. Si potrebbe tradurre forse meglio, non i prodigi ma le forze, le potenze, insomma. Perché almeno mi sembra meglio vedere che la richiama la conversione non è come una specie di arrendersi, di meravigliarsi, di sentirsi colpiti di fronte a dei prodigi, ma a queste potenze che, se andiamo a rileggere i capitoli precedenti, sono questa presenza di Gesù curante, salante, amante in mezzo alle folle, ai poveri, ai peccatori, agli indemoniati e ai malati, insomma. Questo è il prodigio, che di cui si parla il Vangelo, insomma, mi sembra. Qualcosa di grandioso, ma invece è proprio il prodigio della vicinanza di un Dio che ama, insomma, questo è la sostanza. Quindi mi sembra mi sono chiesto perché allora, no, se tu hai un Dio che ama, che ti vedi vicino, perché questa interpretazione della conversione, cioè unita al sacco, sì, le cose, per esempio, classiche nella Bibbia, si vede anche in giorno, insomma, non so, in altre parti. Ecco, questa è una domanda che mi faccio. Penso, ecco, che il sacco della cenere sia un grande dispiacere che può entrare nel cuore di una persona quando si accorge che il Signore ha fatto questo grande prodigio di vicinanza rispetto a lui e lui non l'ha accolto, insomma. Almeno nel caso di Caparno, questo dovrebbe essere l'oggetto della penitenza, forse anche per noi.
Ho pensato anch'io un po' così, che può essere proprio il dispiacere, cioè offrire almeno il dispiacere di non avere accolto, ascoltato, ringraziato, lodato il Signore, ma ci sono a volte dei momenti in cui siamo più illuminati, ecco, e magari in quei momenti capiamo che i doni sono tanti, il Signore appunto vicino, col suo amore, e quindi almeno forse questo sacco di cenere possono essere così, riconoscere che tante volte non ce ne accorgiamo, questo bene.
Dalle ultime parole, chi non ascolta disprezza. Mi ha colpito perché poi c'è un legame stretto tra quelli che lui ha inviato e invia, lui stesso e il Padre. E quindi l'ascolto di questi è come l'ascolto di Gesù e del Padre. Ma il disprezzo, e quindi c'è disprezzo perché non si ascolta, è per questi, quindi uomini che possono anche militare in modo sì, non buono, però lo disprezzano Gesù, lo disprezzano il Padre. C'è proprio un legame come stretto, come fossero un'unica persona, insomma. Quindi io diventa molto forte questo, il termine verso, insomma, comunque del disprezzare mi è sembrato appunto molto forte, il contrario dell'ascoltare. Ma dentro ci sono tutti, quindi anche Gesù e anche il Padre.
Io non lo so se è giusto anche, però tra il capitolo 9 e adesso io ho come seguito un pensiero nella mia testa che è il rapporto che ha Gesù con i discepoli. Perché, insomma, li sgrida sempre, li sgrida spesso. Prima perché dice che hanno poca fede, poi perché quando vogliono far finire il fuoco lui dice no, non va bene. Ieri, quando, insomma, l'altro giorno, quando dice le voci hanno dove poggiare il capo, io non ce l'ho. E insomma, dà sempre delle risposte un po' così, a chi vuole andare dietro, a chi vuole fare qualcosa per lui, anche con un certo, con una buona intenzione, insomma. E oggi finisce dicendo chi ascolta voi, ascolta me, disprezza voi, disprezza me. Quindi, mentre prima avevo come l'impressione che insomma anche lui fosse un po' deluso da questi discepoli che non avevano mica capito che lui, di fatto che lui è piccolo e che ho come l'impressione che anche tutta la gente che non crede in lui e neanche nei discepoli è perché hanno un po' tutti l'impressione che ha Gesù dei suoi discepoli e nello stesso tempo di lui. Cioè è uno nel quale ci possiamo fidare. Cos'è che poi fa di così straordinario? E quindi ho come l'impressione che alla fine lo scandalo sia sempre quello lì, che i discepoli sono della povera gente, ma è anche Gesù uno che si presenta come uno a cui vuoi dare credito sì e no. E quindi insomma lo scandalo viene tutto da lì, ecco, che di fatto è troppo piccolo per le aspettative di chi pensa a lui come un grande profeta, come il Messia, insomma, e i suoi discepoli come lui, insomma.
Adesso Silvia dice Manetta, io mi ho scolpito, dico questa volta che mi ha scolpito da questi versetti, si scolgo il pane mio e ritorno, senza ancora avanti, domani scopriamo che c'è questo ritorno di bisogno. Invece qui mi pare il Signore conoscendo il cicchetto. Cicchetto allargato ai 72, a tutti, c'è questo invito che ascolto molto da me, questo discorso di incoraggiamento, mi pare, con c'è Simonetta, e però questo inciso, che è inciso, non so se dico in italiano, secondo grammatica, mi sembra interessante perché in qualche modo forse la dimensione è un po' più meno umane, quelli che fanno i 72, non so, non è mentre loro, non è loro opera, è opera che viene da Dio, insomma. Quindi come sempre se bassi, siamo sempre utili, mi pare, questo discorso. Ora, con una volta, sembra il Vangelo ci richiama, non dico sgrida, però ci richiama un'attenzione forte alla parola, che a volte per me poi mi dimentico, se poi mi dimentico, guardo nell'ultimo minuto, faccio delle cose, ascolto la radio, faccio tante cose. Invece mi pare che questo richiamo forte del Signore sia importante, perché si chiama alla pienezza la nostra fede. Siamo qui, si va più importante. Queste parole che vedete, tutto il mondo è travolto, sconvolto, tanti fatti pazzeschi, straordinari, ambientali, separazioni, guerre, e invece qui possiamo fare qualcosa di importante, separare un'Eucaristia che è un mistero importante nella vita. Questo richiamo il Signore oggi, questo capano, capano, se hanno pensato a capano, di cosa si accorge, tante cose importanti, così, è chiamata tu capano, insomma, uno dice, ma so parere, proprio stigliato, no? Stigliato, in quel modo chiama così, ti chiamo Clemente la pienezza d'amore, ecco, il più bello e più importante.
Al versetto 8 del capitolo 5 avevamo visto che Pietro, vedendo la pesca miracolosa che aveva fatto sulla parola di Gesù, dice che gettatosi ai suoi ginocchia, disse a Gesù: vai via da me perché sono un uomo peccatore, Signore. E mi sembrava bello, ecco, accostarlo alla situazione invece di queste città che probabilmente non hanno bisogno di questa conversione, come quei 99 giusti per i quali non si fa festa in cielo, ma la si fa per quell'uno che si pente. E quindi credo che ci sia una bella indicazione appunto nel desiderare questo stare seduti. E da una parte di Capernaum si dice che pensava di essere innalzata e invece di conseguenza viene messa nel luogo più basso, nell'ade, perché non ha bisogno appunto di conversione, non sente questo bisogno. E quindi anche davanti a questa dinamo, a questi prodigi, a questa potenza, non sente il bisogno di agire in quella direzione. Sembrava bello, ecco, anche l'indicazione alla piccolezza, in controtendenza appunto all'esaltazione, alla superbia, alla presunzione di essere giusti. Il Signore mette davanti anche l'aspetto del giudizio, quindi in quel giorno viene detto prima, poi viene detto che c'è questa crisi, che c'è un giorno in cui verrà giudicata anche la superbia, la presunzione di poter fare senza di Lui, ecco. E quindi mi sembra così una parola buona, quella che viene detta ai discepoli, appunto proprio dell'indicazione di una della consapevolezza, ecco, del bisogno di conversione. Ci deve fare compagnia.